Carissimi fratelli e sorelle, nella nostra lettura semi-continuativa del Vangelo di Marco siamo arrivati, si può dire, a metà strada. Un momento importante. Nella prima parte Marco presenta Gesù, lo presenta ai lettori come colui che parla con autorità. E chi lo ascolta sente che quella parola è vera, sente l'autorità di quello che lui dice. Si presenta come colui che guarisce i malati, fa risorgere i morti, scaccia i demoni, comanda alla natura e questa ubbidisce. È un po' la presentazione, Gesù che si presenta. E a questo punto del Vangelo Gesù si ferma con gli apostoli e dice: ma la gente che dice di me? Tra parentesi, fino a questo momento lui non voleva che si dicesse che fosse il Messia. Ogni volta che qualcuno... taci, sta zitto. Arrivato a questo punto del Vangelo, lui dice: ma la gente che dice di me? Avete ascoltato le risposte? Sono le stesse di oggi, no? Chi è Gesù per tanta gente? Anche quelli che sono più accaniti non si permettono di parlare male di Gesù, no? Un grande uomo, un profeta, un moralista. In qualche epoca l'hanno interpretato politicamente, ne hanno fatto un rivoluzionario, no? Comunque, un grande uomo. Ma Gesù continua e dice agli apostoli: adesso un bel po' che mi seguite, adesso un bel po' che vedete i morti che risorgono, gli storpi che camminano, la natura che obbedisce, i demoni che scacciano. È un bel po' che sentite la mia voce, il mio Vangelo. Voi, chi dite che io sia? E uno per tutti risponde Pietro e dice: tu sei il Cristo. È vero che ancora non capisce bene che cosa voleva dire. Lo capirà solo dopo averlo tradito, solo dopo che lo Spirito si sarà effuso sulla Chiesa. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. È la risposta della fede. È la risposta della Chiesa. Ma io mi chiedo, è anche la mia personale risposta, perché Gesù lo chiede a me oggi, a ciascuno di noi Gesù chiede: io chi sono per te? Io chi sono per te? Sapete, ieri abbiamo concluso un cammino di esercizi spirituali con un bel gruppo di persone. C'era una mezza giornata di silenzio lì a San Polo, nell'oasi così bella delle suore battistine. C'è stata una mezza giornata in cui le persone, sole con il Vangelo, dovevano rispondere a questa domanda: chi è Gesù per me? Che bello! Se anche noi, prima che finisse, che finisca la settimana, ci prendiamo, non dico mezza giornata, ma ci prendiamo mezz'ora. Ma che dico mezz'ora? Ci prendiamo 10 minuti. E davanti a Gesù ci chiedo: Gesù, ma tu chi sei per me? Chi sei per me? E finché dalle mie labbra non esce quella risposta, non tanto generica, tu sei il figlio di Dio, tu sei il Cristo. Questa è la risposta della Chiesa, e va bene. È la prima risposta che dobbiamo dare, va bene. Ma ci vuole anche un'assimilazione, una relazione personale. Finché io non dico, Signore, tu per me sei il mio Salvatore. Tu sei il figlio di Dio, come dirà Paolo, che ha amato me, è morto per me, è venuto al mondo per me, ha sofferto per me, è morto per me, sei morto per me, sei risorto per me. E fino a quando non c'è quella risposta, Gesù per noi è ancora un uomo qualunque tra tanti altri, ma non è il Signore della mia vita, il Signore della mia vita. E lì Pietro risponde in quel modo, dice, tu sei il Cristo. E fa questa bella figura, ma Pietro è specialista nelle brutte figure. È per questo che è così tanto simpatico a noi Pietro. Perché la sua rozzezza, la sua fatica a capire Gesù, la sua debolezza, la sua fragilità, ce lo fa così vicino a ciascuno di noi. E Gesù da quel momento, dal momento in cui lui dice tu sei il Cristo, cioè tu sei il Messia, fino adesso lui non ha voluto che si parlasse di lui come Messia, da quel momento dice sì, è vero, però non sono il Messia che voi pensate. Glorioso, potente, sono il Messia di Isaia, come abbiamo ascoltato, servo sofferente, sarò deriso, sputacchiato, torturato, crocifisso e morirò come l'ultimo dei mascalzoni. A sentire queste frasi Pietro dice, ma Signore, fino adesso ti è andata bene, tutti ti seguono, hai fatto, ma se dici queste cose la gente ti abbandonerà, non ti conviene dire queste cose, Signore, non ti conviene, perché molti ti lasceranno. Guai alla Chiesa quando tace per paura che le persone se ne vadino via, sta tradendo il suo Signore. Guai alla Chiesa quando rende troppo sdolcinato il Vangelo, troppo facile, perché non è il Vangelo di Gesù. Guai alla Chiesa quando tradisce le parole del suo Maestro per accattivarsi il mondo che non conosce Cristo perché non ha ricevuto lo Spirito. Guai a noi se non predichiamo il Vangelo di Cristo, quello autentico, quello vero, quello che dà fastidio, quello che fece scappare un sacco di gente perché dicevano il tuo linguaggio è duro. E Gesù agli apostoli, volete andarvene anche voi? Uscite, le porte sono aperte. Signore, dirà ancora Pietro, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. E lì, di fronte a quel rimprovero che gli fa Pietro, che gli dice, Signore, è meglio che queste cose non le dici. Pietro l'aveva, guardate, la scena è fantastica. Perché non siamo abituati a metterci con il Vangelo in silenzio, a gustare la scena, gustare la parola, entrare in quella pagina del Vangelo. È formidabile. Pietro pone in disparte Gesù, perché non lo vuole rimproverare davanti a tutti. E Gesù invece cosa fa? Prende Pietro, lo sbatte davanti a tutti, gli dice, vade, noi dicevamo una volta, allontanati da me, ma la traduzione giusta è quella che abbiamo ascoltato, mettiti dietro di me, cioè segui me, non seguire il mondo. Mettiti, e lo chiama addirittura Satana, lo chiama Pietro, il primo tra gli apostoli, lo ha chiamato Satana, perché in quel momento si stava mettendo contro la croce di Gesù. E lì Gesù gli dice, tu non pensi secondo Dio, Tu non hai il pensiero di Dio. Tu non hai il pensiero di Dio. Tu hai il pensiero del mondo. Non puoi capire. Mettiti dietro di me e impara la mia logica. E poi, perché fosse chiaro che il suo discorso non era diretto solo agli apostoli, ma era diretto a chiunque volesse avvicinarsi a lui, si rivolge alla folla e ripete le stesse cose. Ma dopo 2000 anni le abbiamo capite? Dopo 2000 anni le abbiamo capite le parole di Gesù? Non raramente mi succede, incontrandomi con qualche brava persona, che mi dice, piena di dolore, dice: padre, mio figlio ha perso la fede. Padre, mia figlia ha perso la fede. Perché? Perché c'è stato un lutto, perché c'è stata una disgrazia, perché c'è stato un fallimento economico. E io sempre, quando mi dicono questo, io dico: figlia mia, tuo figlio, tua figlia, non ha perso la fede. Come non ha perso la fede? Non va più in chiesa? No, no. Non ci ha mai avuta la fede. Cioè, come non ce l'ha mai avuta la fede? No. Perché chissà in quale Gesù credeva. Gesù non ci ha mai promesso il paradiso qua giù. Gesù non ci ha mai promesso che qui le cose sarebbero filate tutte lisce. Ci ha promesso la sua presenza, ci ha promesso la sua consolazione, ci ha promesso il suo amore, ci ha promesso la sua forza. Ma non ci ha promesso che non avremmo avuto la croce, anzi, tutt'altro. Questo è chiaro. Ma se tanta fatica hanno fatto gli apostoli, e nel Vangelo emerge questa fatica, che ogni volta che Gesù parla di croce loro fanno altri discorsi. Una volta chi è più grande, un'altra volta uno vuole sedere a sinistra e uno a destra. Ora, se loro che sono stati gli apostoli hanno fatto tutta questa fatica per capire la croce, noi consoliamoci un po'. Abbiamo anche noi il nostro passo, si cresce per gradini. E io ho detto a quella signora, ho detto a quel signore: anzi, questa sarà per tuo figlio, per tua figlia, un'occasione per scoprire la fede, la vera fede. E allora in quella fede troverà consolazione, troverà forza, troverà coraggio, troverà vita, troverà entusiasmo. Perché il Signore è il Dio della vita. È il pensiero del mondo che ci chiude alla vita, perché ce la restringe a qua giù, ce la restringe in questi 4 anni che viviamo più o meno lunghi, mentre la nostra patria è lassù nei cieli, dove il nostro tempo sarà l'eternità. E quindi questo pensiero che deve fondare la mia logica, l'orizzonte eterno, che ci viene ogni giorno cancellato dai mass media, dalla cultura, dalla società, cancella continuamente questo orizzonte eterno, perché Dio non ci deve essere né nel pensiero, né nelle parole, né nel cuore, né nella mente di nessuno. E noi ci cadiamo assimilando quella mentalità e pensando come la pensa il mondo. E allora abbiamo bisogno di una depurazione. Abbiamo bisogno di una depurazione, intellettuale, conoscendo la nostra fede. Qui, se fossimo bambini, vi chiederei: chi di voi ha il Catechismo della Chiesa Cattolica in casa? Chi di voi lo conosce, il Catechismo della Chiesa Cattolica? È lì il pensiero di Dio. È lì il pensiero di Dio, non lo trovi in edicola, lo trovi nel Catechismo. E poi abbiamo bisogno di depurare i nostri affetti, di depurare la nostra immaginazione, di depurare i nostri sentimenti. E se fa fatica a depurare la mente leggendo il Catechismo, c'è un modo molto semplice, basta metterci davanti al crocifisso. Passare 5 minuti, 10 minuti in silenzio davanti al crocifisso. Lui ti purifica la mente, lui ti purifica il cuore, lui ti purifica i sentimenti. E piano piano cambiamo, secondo il nostro passo, secondo la nostra misura. E allora non saremo distratti ascoltatori del Vangelo, ma saremo quelli che Giacomo nella seconda lettura ci dice, persone che il Vangelo diventa vita, diventa azione, diventa operosità. Ed è questo anche il desiderio di Maria, nostra madre, che silenziosamente nel nostro cuore ci spinge, come a Cana, a fare quello che Gesù ci dice, nel silenzio del nostro cuore, per trasformare la nostra vita in bellezza, gioia e amore. Amen.